Grazie molte, sono io a ringraziare gli amici del Festival per l'invito che mi è stato rivolto e dico subito il mio compiacimento per la scelta della parola chiave di quest'anno, amore. A qualcuno potrebbe sembrare strano accoppiare una parola come amore al discorso economico, ad economia, ma in effetti, come cercherò nella mia presentazione, esposizione di dimostrare, non è così. Al termine, come si conviene, ci sarà spazio per la cosiddetta discussione, anche se siamo tanti, e sarò lieto di dare agli eventuali interventi risposte puntuali o di chiarimento. Dicevo, non è strano perché è una parola grande dell'umano, l'amore è anche una parola dell'economico. Come può essere possibile declinare la categoria dell'amore in tutte le sfere in cui l'umano si esprime e non in quella economica? Quando soprattutto si tiene conto del fatto che oggi, come da recenti calcoli è emerso, il 70% circa del tempo di vita di un adulto è speso nella attività economica, nel lavoro. Se voi fate caso, circa il 70%. Allora è possibile non trovare i modi di declinazione di una categoria come quella di amore se gran parte del nostro tempo di vita è speso in luoghi dove l'amore è conculcato o addirittura espunto? Ora, noi sappiamo che la lingua greca ha tre parole. Scusate, è venuta la tosse. Ha tre parole per dire l'amore: eros, che è l'amore passionale, filia, che è l'amore di amicizia, agape, che è la forma più alta di amore, cioè l'amore come gratuità, il dono come gratuità. Ora, chi ha reminiscenze classiche sa che per gli antichi filosofi greci queste tre dimensioni sono in relazione moltiplicativa, non additiva. Questo è molto importante. Moltiplicativa vuol dire che devono essere presenti tutte e tre. Non è possibile sostituire l'una all'altra come accadrebbe se la relazione fosse di tipo additivo, come sommatoria. Perché? Perché senza agape l'eros diventa torbido. Ma è anche vero che senza eros l'agape diventa tiepido e così via con le altre. Ecco perché la saggezza greca ci ha insegnato che se vogliamo parlare di amore in tutte e tre le declinazioni devono essere presenti in un modo o nell'altro. Ora, che cosa è accaduto all'inizio della modernità per quanto riguarda il discorso economico a questo riguardo? E per fissare una data nella seconda metà del 1700. È accaduto che una separazione, una coupure, direbbero i francesi, netta, è stata compiuta tra le tre dimensioni. E si è affermata l'idea secondo la quale il discorso economico come scienza e la prassi economica come agire economico non possono tollerare le dimensioni dell'amore, della filia e dell'agape, che l'unica dimensione dell'amore in economia è quella dell'eros. Eros però inteso non nel senso platonico come desiderio di bellezza e di verità, ma nel senso della passione dell'avere. Quella passione dell'avere che nelle declinazioni successive diventerà l'avidità, l'avarizia e via discorrendo. Ora, questa operazione, che è molto più sottile sotto il profilo culturale di quanto possa sembrare, avviene, ripeto, nella seconda metà del Settecento e trova il suo momento di prima sistematizzazione nel 1829, quando l'allora professore di economia all'Università di Oxford, Richard Whately, pronuncia la prolusione all'anno accademico, nel corso della quale introduce quell'acronimo che gli addetti ai lavori dovrebbero conoscere, ma è bene che lo sappiano tutti, che è NOMA. NOMA è un acronimo inglese che sta per Non Overlapping Magisteria, cioè magisteri non sovrapponibili. Un termine può sembrare esoterico, ma molto raffinato. L'idea è questa: se vogliamo capire l'umano, dice Whately, è necessario separare le diverse dimensioni dell'umano. Una di queste dimensioni è quella dell'economia. Quindi l'economia deve essere tenuta separata sia dalla filosofia, in particolare la filosofia morale, sia dalla psicologia, dall'antropologia e quella che poi di lì a poco diventerà la sociologia. E questo in nome di un principio conoscitivo, di cui oggi noi, gli ultimi sviluppi dell'epistemologia hanno dimostrato essere fallace, però è così accaduto. Ed è sulla base del noma che si è potuto affermare quella figura idealtipica che è nota come homo economicus. Prima di allora non esisteva neppure l'espressione homo economicus, e l'homo economicus è appunto l'uomo economico per significare un soggetto che quando agisce nella sfera economica non presta attenzione a null'altro che non sia la conseguenza immediatamente percepibile, positiva della propria azione. Ora, questa nozione si sviluppa dapprima in Inghilterra e poi ha ricadute nel resto dell'Europa e successivamente negli Stati Uniti. E bisogna arrivare al 1901 quando un altro inglese, Philip Wicksteed, pubblica un saggio molto importante, e proprio perché è importante gli economisti non lo citano mai, è perché che gusto c'è a citare le cose veramente importanti, nella quale Wicksteed afferma la necessità per l'economista di applicare il non-tuismo. E badate, lui inglese usa l'espressione latina, se voi prendete il suo libro, non-tuism, che vuol dire non-tuismo, e cioè quando si opera nella sfera economica non bisogna ricordarsi chi è il tu. Io non devo ricordarmi chi è il mio tu. In altre parole, non devo riconoscere chi è e qual è l'identità di colui o colei o coloro con i quali intrattengo rapporti d'affari. Come diranno dopo gli americani, che sono sempre stati più grezzi rispetto alla raffinatezza inglese, diranno business is business, gli affari sono affari, e aggiungeranno: per fare bene gli affari non si possono fare con gli amici, perché non li si può turlupinare, non li si può manipolare, è meglio fare gli affari con gli sconosciuti, per cui nei confronti loro non c'è quel ritegno o quel senso di vergogna che di solito è associato ad un'azione che non risponde a certi canoni. Questo è il significato dell'espressione gli affari sono affari, business is business. Ma nella versione appunto più raffinata inglese, il non-tuismo. E allora voi capite che parlare di non-tuismo e di noma, capiamo subito perché la filia, l'amore come filia, cioè l'amore di amicizia, non potesse trovare spazio dentro una sfera di discorso come quella economica. Non parliamo poi dell'amore come gratuità, cioè come dono gratuito. Quando mai l'economia può tollerare un discorso come quello per cui io mi dono ad un altro per una qualche ragione? Ora, queste caratteristiche hanno evidentemente avuto un impatto notevolissimo e bisogna contestualizzarle. Teniamo conto che l'Inghilterra è il paese della prima rivoluzione industriale, è il paese cioè dove si afferma in maniera compiuta quel modello di ordine sociale che noi chiamiamo capitalismo, cioè il modello capitalistico trova lì la sua concreta attuazione. Anche altrove in precedenza, ma erano singoli segmenti. Il capitalismo diventa modello di ordine sociale, cioè di organizzazione della società, in quel particolare contesto. E quindi l'operazione che era stata iniziata alla fine del Settecento ha dato frutti anche notevoli. Basti vedere le statistiche che riguardano l'aumento dei livelli di benessere, di produttività, di produzione di beni e servizi e così via. Quali sono però state le conseguenze? Già nell'immediato dopoguerra si pone un problema. Qualcuno comincia a chiedersi: ma come facciamo a convincere, tra virgolette, che il principio del non-tuismo e il principio del noma sono veramente principi che portano a risultati positivi? Ed è allora in risposta a questo interrogativo che nasce la famosa e celebre scuola di Chicago. Milton Friedman, che ora è premio Nobel, ora non è più, è scomparso alcuni anni fa, e altri suoi allievi creano la cosiddetta Chicago School of Economics, da cui anche i Chicago Boys, eccetera. Cioè bisognava dimostrare che queste due questi due principi ispirati al riduzionismo metodologico più spinto, tutto sommato portavano risultati positivi. Ed è allora in quel contesto che viene fuori quel mito che è noto ancora oggi come mito della mano invisibile. Ora, io qui non ho il tempo, però bisognerebbe una volta tanto dire una parola di verità su questo. Perché se voi prendete anche i nostri giornali, quasi, non dico tutti i giorni, ma quasi, la mano invisibile. Il riferimento è a Adam Smith, inglese, La ricchezza delle nazioni, pubblicato nel 1776, in cui, en passant, in un solo punto di un libro di 700 pagine, Adam Smith usa la parola mano invisibile per, come dire, esprimere il modo di funzionamento di un'economia di mercato competitiva. Però attenzione, Adam Smith non dedica non più di una riga a questo termine, e nell'indice analitico del libro non c'è mano invisibile. Chi modificherà la situazione sarà, una volta morto Adam Smith, un suo, chiamiamolo, seguace, che nella terza edizione della Ricchezza delle Nazioni aggiunge mano invisibile e aggiunge anche nel corso del testo riferimenti ad esso. Questo è un punto che occorre sapere, perché oggi la scuola di Chicago ha attribuito a Adam Smith quello che Adam Smith non voleva affatto significare. Amartya Sen su questo ha scritto molto. Amartya Sen si è persino arrabbiato, me lo ricordo io, in un dibattito in America proprio su questo. Ci è mancato poco che desse del disonesto ai suoi colleghi della scuola di Chicago, che la scuola in America adesso è in disgrazia per via della crisi, perché questa crisi è stata provocata da quelli, sapete. Andate a vedere chi ha scritto i modelli di comportamento nel mercato speculativo, sulla cui base di questi modelli le varie banche hanno preso le loro decisioni, la scuola di Chicago. Ebbene, questa idea della mano invisibile, secondo cui in una economia di mercato competitivo non c'è bisogno che ci sia un orientamento ad un qualche fine e che quindi non c'è bisogno della politica che definisca i fini, perché è l'agire mercantile che orienta i comportamenti individuali autointeressati a una sorta di bene collettivo. Questa è un po' semplificata la metafora della mano invisibile. Ebbene, che cosa è venuto a galla in emersione negli ultimi decenni? In altre parole, quali sono stati gli effetti o le conseguenze deleterie di questa operazione di riduzionismo accentuato? Primo, che si è dimenticato che la mano invisibile, alla stessa maniera della moneta, ha due facce. C'è la faccia buona e la faccia cattiva. La faccia buona è quella di cui ho appena finito di dire. E cioè che se ognuno di noi, nel rispetto delle regole del mercato, persegue il proprio interesse, la competizione trasforma gli egoismi individuali in un bene collettivo. E allora tutti felici e contenti. Se è così, non c'è bisogno dello Stato, non c'è bisogno di preoccuparsi della giustizia distributiva, non c'è bisogno di niente, perché il mercato si autoregola, è capace da solo. E però è chiaro che in questa maniera si è dimenticato di fare parola dell'altra faccia. E chi ha aperto gli occhi sull'altra faccia, che ha effetti invece devastanti, non è stato un economista, ma è stato un grande scrittore, e cioè Franz Kafka. Kafka, se vi capitasse di leggere o di rileggere Il processo, che è una delle sue opere principali, effettivamente lui, che non era un economista, ha dimostrato di aver capito molto meglio le cose di tanti economisti. Perché Il processo narra la storia di Joseph K. K., questo è il nome del personaggio, il quale viene condannato a morte senza che l'interessato sapesse perché. In altre parole, per significare che l'assenza di un'autorità o di uno qualche ente cui rivolgere, se non altro, la richiesta del tipo «ditemi almeno perché mi mandate a morire», ecco, l'assenza di tutto questo fa sì che i meccanismi anonimi e impersonali della burocrazia portino Joseph, che è il nome del personaggio, sul patibolo, eccetera. In altre parole, Kafka ci fa capire che i meccanismi anonimi e impersonali, legati alla separazione di cui ho detto all'inizio, in molte situazioni, non sempre, ma in molte situazioni, generano effetti perversi, come quello di mandare a morire qualcuno senza che l'interessato sappia, e a maggior ragione gli altri sappiano, il perché deve essere mandato a morire e così via. Questo allora è la scoperta, se si fa per dire, più interessante di questi ultimi tempi. Ma in particolare, quali effetti devastanti questa operazione di eliminazione della categoria dell'amore nelle dimensioni della filia e dell'agape ha prodotto per quanto riguarda i risultati specificamente economici? Primo, che non c'è giustizia senza amore. Oggi sappiamo che non può esserci giustizia piena senza amore. Attenzione alla relazione moltiplicativa. Non vuol dire che l'amore può sostituire la giustizia, no? Ecco perché bisogna sempre precisare la relazione, se è additiva o moltiplicativa. E ho insistito apposta all'inizio. Cioè, la giustizia è necessaria, ma non sufficiente. Allora, per far capire il punto in breve tempo, mi avvalgo di una metafora di origine araba, piuttosto antica, nota nella letteratura di filosofia morale, ma in Italia vedo che ancora non circola, ma i più prestigiosi filosofi morali d'Oltralpe già da qualche anno ne parlano, che è nota come la storia, la metafora degli 11 cammelli. In breve è questa: un cameliere prossimo a morire ha 3 figli, decide di scrivere il testamento, e nel testamento lascia al primo figlio una metà, un mezzo, di tutti i suoi averi, al secondo figlio lascia un quarto e al terzo figlio un sesto. Avrà avuto le sue ragioni per far questo, non tocca a noi indagare. E muore. I fratelli aprono il testamento, leggono quanto in esso è scritto e scoprono che l'asse ereditario del loro padre consisteva in 11 cammelli, tutto quanto lui era riuscito ad accumulare nel corso di una vita lavorativa. E inizia subito il conflitto, perché 11 non è divisibile per 2. Il primo figlio dice: a me spetterebbero 5,5 cammelli, datemene 6. Gli altri due contestano dicendo: come? Tu sei stato fortunato ad aver avuto dal nostro padre più di rispetto a noi, accontentati di 5, niente da fare. I 3 fratelli arrivano, dalle parole passano alle mani, dalle mani all'arma, e probabilmente si sarebbero uccisi, scannati, se per puro caso non stesse transitando per quella un cammelliere che non conosceva i 3 e che andava in una certa direzione. Vedendo il trambusto, questo cammelliere chiede conto: come mai, cosa sta succedendo? E i fratelli spiegano. A quel punto il cammelliere fa il gesto, e cioè dona il suo cammello ai 3 fratelli. A quel punto l'asse ereditario diventa di 12, 11 più 1. Allora voi provate a fare 12 diviso 2 fa 6, 12 diviso 4 fa 3, 12 diviso 6 fa 2, somma 11. A quel punto il cameliere riprende il suo cammello e prosegue per la sua via. Allora, qual è l'interpretazione di questa storia? Che può sembrare banale, ma vi assicuro io che non è banale. Infatti i migliori filosofi sono lì che ancora si cimentano. Primo, perché il primo messaggio è che il primo messaggio è che la giustizia non sempre è sufficiente a garantire la pace. Perché vedete, professor Pighi, lui che è un giurista, lo sa bene, il testamento ha il valore di legge, va rispettato. In ogni civiltà, in ogni epoca storica, il testamento è legge. E quindi, in nome del rispetto di quella norma, che non era la norma, appunto, però al valore di norma legale, questi erano venuti alle mani e si sarebbero probabilmente uccisi o qualcosa del genere. È stato sufficiente un atto di amore come agape, libero, per... E nella situazione finale le regole della giustizia sono state rispettate. Questo è il punto. Perché dopo, nell'equilibrio finale, non è che qualcuno abbia avuto qualcosa di diverso da quanto era stato predisposto dalla volontà del padre. Ognuno ha avuto un mezzo, un quarto, un sesto. Il secondo messaggio è che il principio del dono non tende mai a impoverire. Il cammelliere è ritornato in possesso del suo cammello e in più ha guadagnato la gratitudine dei tre fratelli, i quali hanno capito che con quel gesto loro hanno avuto la vita salva. Ecco allora il punto oggi in questione. Chiaro che io qui non ho il tempo di illustrare ulteriormente, però penso che sia chiaro il significato. Quando si dice non c'è giustizia piena senza amore, vuol dire che se noi non troviamo i modi, che sono possibili, di declinare le regole della giustizia distributiva, stiamo parlando di giustizia, non della giustizia commutativa o della giustizia legale, della giustizia distributiva, con una categoria che è la terza dimensione dell'amore, o forse anche della seconda, quella della filia, non se ne viene fuori. D'altra parte, ognuno di noi lo sa, quante guerre nella storia dell'umanità sono state combattute in nome della giustizia? Tantissime. Basta consultare un libro di storia. E cioè si facevano guerre, si ammazzavano gli altri in nome della giustizia. Il che vuol dire che la giustizia da sola, in determinate circostanze, non è sufficiente, non è totipotente, direbbero i biologi, non è sufficientemente potente per risolvere certi tipi di conflitto. La seconda conseguenza ha a che vedere, della separazione di cui ho detto all'inizio, con l'affermazione di quella che è nota come ideologia degli incentivi. Se c'è una parola che ormai è usata da tutti, anche dai non economisti, è incentivo. Dice, gli devo dare l'incentivo. E voi chiedete, ma perché mi devi dare l'incentivo? Adesso anche i genitori danno l'incentivo ai figli. Se tu lavi i piatti o rassetti la camera, ti do questo, che è un incentivo. Non parliamo poi nell'ambito scolastico e così via. Come mai l'ideologia degli incentivi è diventata cultura popolare? Guardate che prima di 50-60 anni fa non era così. Non esisteva la parola incentivo in economia. Non esisteva. E se non credete, andate in biblioteca, prendete libri pubblicati, diciamo, dal 1950 all'indietro e non troverete. Oggi uno studente di economia, le prime cose che deve imparare per superare l'esame è la teoria degli incentivi. Allora uno si chiede, ma come mai? Ma adesso capite perché. Perché se io dal discorso economico elimino la filia e l'agape, è ovvio che per ottenere da te qualcosa lo devo comprare, cioè ti devo dare l'incentivo. E l'incentivo, badate, è un contratto, i cui termini devono essere rispettati. Ora, voi sapete che la parola incentivo deriva dal latino incentivus. Incentivus in latino deriva a sua volta alla radice di incinere. Bisogna ricordarcele queste cose, perché aiutano a dirimere tante controversie. Incinere in latino vuol dire cantare e incantare, cioè era il flauto con il quale si accordavano gli strumenti e si incantavano gli altri. Questo è bellissimo. Quando uno capisse questo, ha capito tutto. Cioè l'incentivo si dà per incantare. In altre parole, tu sei un mio dipendente nell'azienda, nell'ufficio, in qualunque ambiente, nell'ospedale, eccetera. Allora, io so che tu farai di tutto per lavorare il meno possibile, per non impegnarti come dovresti. Allora io, per ottenere da te il comportamento che a me fa comodo, io mi chiamo principale, quell'altro si deve chiamare agente, ti do l'incentivo. Ma se uno ci pensa e dice, ma perché dovrei dare l'incentivo? Perché l'incentivo è un surrogato di quella relazione, di quella relazionalità che considera invece l'identità dell'altro. Ma siccome l'identità dell'altro è stata eliminata, e l'homo economicus va avanti solo per incentivi, cioè fa le cose solo per interesse, non le fa né per amore né per dovere, anzi, se si può non pagare le tasse, benissimo. Qualcuno recentemente, un ex ministro, ha detto che chi non paga le tasse è un eroe. Quel ministro è stato allievo di Friedman, è un collega, professore di economia, che quindi conosco le sue matrici culturali, e l'ha dichiarato apertamente. Dice, chi riesce a non pagare le tasse è un eroe. E sì, io dal suo punto di vista lo capisco. È chiaro che non condivido, ma lo capisco. Perché lui crede solo all'homo economicus. E quindi l'homo economicus è soltanto, diciamo, applica soltanto la categoria dell'eros, inteso come passione dell'avere. Dunque, se io riesco a non pagare le tasse, senza essere pizzicato, sono super razionale, molto più razionale di chi invece, eccetera, eccetera. Ecco allora il punto in questione, che la rinuncia alla libertà e all'eguaglianza dentro l'impresa è diventata il male necessario per salvare il capitalismo. In altre parole, si difende la democrazia politica sacrificando la democrazia economica. Questo è il senso. Cioè la logica degli incentivi ha avuto questo significato, di sacrificare la democrazia economica per salvaguardare la democrazia politica. Salvaguardarla solo fino a un certo punto. Chi conosce come funziona l'impresa, la regola dell'impresa, dentro l'impresa, è la gerarchia. Tu, una volta assunto col contratto di lavoro, che non è il contratto d'opera, perché molti confondono il contratto di lavoro col contratto d'opera, no? Nelle cooperative c'è il contratto d'opera, nelle imprese capitalistiche c'è il contratto di lavoro. Una volta che tu hai firmato il contratto di lavoro, a quel punto devi rassegnare o cedere ad altri la tua libertà di decisione, devi obbedire a chi ti... E allora, di fronte al rischio che tu non possa fare bene quello che ti viene chiesto, ti viene dato appunto l'incentivo. Ora, questa crisi finanziaria è figlia dell'ideologia degli incentivi. Voi andate a vedere come oggi gli americani hanno abolito gli incentivi ai top manager. Ma se voi a un top manager di una banca o di una banca speculativa date l'incentivo del tipo per ogni trimestrale, corso della quale il valore di borsa del titolo aumenta, tu avrai un X%, è come dire, cerca di manomettere, di falsificare il più possibile i bilanci, perché in questo modo guadagni tu e guadagno io, cioè io sono in questo caso gli azionisti o chi per loro, eccetera. Ma c'è infine una terza conseguenza nefasta che la separazione della categoria dell'amore dal discorso economico ha prodotto e oggi è evidente. È un effetto che va sotto il nome di paradosso della felicità, the happiness paradox. Voi sapete che il paradosso della felicità è stato scoperto da un americano, da un economista americano, questo è importante saperlo, nel 1974. Da allora gli studi sul paradosso della felicità sono diventati schiera, intere biblioteche ormai sono piene di questo. E perché quello è un paradosso intrigante. Sapete, paradosso è parola greca che vuol dire sorpresa in greco, paradoxa, meraviglia, qualcosa che uno non si aspetta. Cosa aveva trovato Esterlin? Correlando l'aumento del reddito pro capite all'indice sintetico di felicità, perché la felicità si misura, e oggi tutti i paesi del mondo anno per anno misurano l'indice sintetico e poi anche disaggregato della felicità, aveva trovato che la relazione che collega l'indice di felicità al reddito pro capite è rappresentabile geometricamente mediante una parabola, cioè una curva prima crescente poi decrescente. Cosa vuol dire? Che nelle prime fasi del processo di sviluppo, quando i redditi pro capite sono bassi, gli indicatori di felicità sono bassi. E si capisce perché. E lì è ovvio, no? Se abbiamo pochi soldi non ci possiamo curare, mangiamo male, eccetera. Però, ecco il punto, superata una certa soglia di reddito pro capite, ulteriori aumenti del reddito pro capite, anziché far aumentare gli indici di felicità come nella fase precedente, la fanno diminuire. Ebbene, e questo spiega perché nei paesi poveri gli indici di felicità sono bassi, perché il reddito pro capite è molto basso, inferiore a quello che è lo standard medio. Nei paesi dell'Occidente avanzato, tra cui il nostro, è vero il contrario. Gli indici di felicità diminuiscono, cioè l'infelicità aumenta perché il reddito pro capita aumenta. E questo paradosso perché ha, come dire, sollevato un vero vespaio? Perché delegittima dal punto di vista sociopolitico un certo modello di organizzazione dell'economia. Perché? Ma perché la gente vive per essere felice. A cosa serve allora dare più cose e meno felicità? E qualcuno ha cominciato, soprattutto in America, ha cominciato a chiedersi: ma che senso ha impegnarsi a produrre di più, aumentare la produttività, bla bla bla, eccetera, se alla fine della fiera siamo meno felici di prima? E questo paradosso è servito a mettere in evidenza la differenza fondamentale, ma non percepita dalla gente per colpa di noi economisti. Noi siamo molto responsabili perché insegniamo cose sbagliate, perché facciamo credere che la felicità sia la stessa cosa dell'utilità. Ma chi l'ha detto che la felicità è la stessa cosa dell'utilità? Se aumenti il reddito pro capite è vero che aumenta l'utilità. E gli studenti che studiano economia gli insegnano al primo anno che l'agente razionale è quello che massimizza la funzione di utilità sotto vincolo. Ma qual è l'utilità? Cosa c'entra con la felicità? Perché? Dov'è la differenza? Perché l'utilità è determinata da quanto io ho. Se ho più soldi, se ho più ricchezza, mi compro 10 ville, poi ne compro un'altra, oppure mi compro 10 aerei. Ma la felicità è legata invece alla relazione. Ecco perché in tempi recenti è emersa la categoria dei beni relazionali. E ancora una volta, chi ha introdotto il concetto di bene relazionale è un'economista americana, una donna americana, nel 1989. Ed è significativo che queste cose vengano dall'America, cioè dal paese più, dove la gente si sta stufando molto più che non da noi. Da noi arriverà fra un po' l'onda di stufaggine, scusate il termine improprio. E cioè, il bene relazionale è quel bene che postula che io devo entrare in relazione con te. Ma se io entro in relazione con te non posso più applicare il non tuismo, non posso più applicare il noma. Ecco perché oggi la scienza economica è in crisi. Cioè dire, se io capisco che per essere felice, cosa diceva Aristotele? Che non si può essere felici da soli, bisogna essere almeno in due per essere felici, perché la nostra felicità dipende dal riconoscimento. Otto Appel, filosofo allievo molto noto, ha scritto molte belle pagine sulla necessità. Ognuno di noi ha bisogno di essere riconosciuto, ma se io devo essere riconosciuto da te, come faccio a postulare il non tuismo, quella tesi che dice io non devo sapere chi è il mio tu? Vuol dire che non potrò mai essere felice. Ancora una volta è la penna di un grande scrittore a farci capire, alludo a Robinson Crusoe. Dopo il naufragio Robinson Crusoe è da solo, massimizza l'utilità, deve campare, però è triste. Quando riscopre la felicità? Quando, camminando nell'isola del naufragio, incrocia il selvaggio che lui chiama Venerdì. E se voi leggete, andate a rileggere quella pagina del romanzo, dice Robinson Crusoe, gli torna alla mente, alla memoria, i giorni felici di quando era con la sua famiglia prima di imbarcarsi nel viaggio famoso e così via. Per dire, il selvaggio non parlava la sua lingua, però è stato sufficiente che Robinson incroci un altro che come lui condivide la stessa natura per riprendere e recuperare la nozione di felicità. Ebbene, quello che oggi avviene nelle nostre economie è proprio questo, che un eccesso di beni privati, di produzione e consumo di beni privati, ci fa diminuire il consumo dei beni relazionali e dei beni comuni. Sapete cosa sono i beni comuni? Commons. Se voi guardate la composizione della produzione, generale, vedete che la componente dei beni privati e anche dei beni pubblici è molto maggiore che non la produzione e il consumo dei beni relazionali e dei beni comuni. Guai a confondere beni pubblici con beni comuni, sono due categorie diverse. Ma siccome la felicità dipende dalla beni relazionali dei beni comuni, quella sproporzione ci aiuta a capire il paradosso di cui stiamo facendo, di cui sto parlando, e cioè il paradosso della felicità. Mentre se io voglio massimizzare i beni privati, allora è chiaro che non c'è problema, l'aumento del reddito è quello che ci vuole. Io trovo, quando parlo di queste cose, che capiscono immediatamente i genitori che hanno i bambini piccoli. Perché voi dovete sapere che i bambini piccoli, fino a 5-6 anni, i giocattoli non li vogliono. Voi direte, bestemmia. No, lo dico io, ci sono le prove. Perché i bambini piccoli sono dei divoratori di beni relazionali, dei giocattoli, non sanno che farsene. Voi chiedete a un bambino piccolo, prima che si sia già rovinato dal modello consumistico, preferisci giocare con l'ultimo modello di PlayStation oppure giocare con questa penna con me che facciamo i disegnini? Provare. Il 99,99% dei bambini dicono io preferisco giocare con te. Tant'è vero che se voi gli fate i regali, li tengono un'ora, due ore, un giorno e poi lo lasciano lì. Perché i bambini sono divoratori di beni relazionali, perché io per affermare la mia personalità ho bisogno di relazionarmi all'altro. Questo per dire come e quanto importante è, ma questo sarebbe già un altro ambito di discorso, ma mi avvalgo di questo esempio per far capire qual è oggi il disagio che ognuno di noi avverte. Abbiamo troppi beni privati e troppo pochi beni comuni. I beni comuni, l'ambiente è un bene comune, sapete, l'aria è un bene comune, anche l'acqua è un bene comune e tante altre categorie. Il territorio è un bene comune. Parliamo poi dei beni culturali. Abbiamo il Colosseo che cade a pezzi. Abbiamo Pompei, dove bisogna stare attenti che un mattone non ti arrivi in testa. Quelli sono beni comuni. Vedete la sproporzione. Ed è chiaro che non possiamo accettare l'ipotesi di chi dice va bene, meno beni relazionali, però ti do più beni privati. Perché questa è la logica additivista. Invece abbiamo detto all'inizio, è la logica moltiplicativa ciò che fa. Allora, negli ultimi minuti che mi restano, la domanda adesso diventa, e allora cosa si può fare? Mi ero segnato, Dante, nel 14° canto del Purgatorio, questo ci fa capire quanto grande sia stato Dante, lui arriva a definire, nel dialogo che ha con Virgilio, sta parlando in quel canto di Guido del Duca di Ravenna, che era un invidioso, è il canto in cui Dante condanna gli invidiosi, eccetera, eccetera. E parlando con Virgilio, chiede a Virgilio Dante, com'esser puote che un ben distribuito in più posseditor faccia più ricchi di sé che se da pochi è posseduto. Questo è bellissimo. Che vuol dire? Com'è possibile che un bene, quanto più viene condiviso, tanto più aumenta? E Virgilio, nella risposta che non sto a leggervi perché non ho il tempo, dice, ci fa capire quello che dovremmo capire, che la virtù non è come una risorsa scarsa, come il carbone o il petrolio, che più lo usi e meno ne resta. La virtù, più la usi, più aumenta. Pensate all'amicizia. Cioè l'amore come filia, l'amore di amicizia, ha questa proprietà, che più io stringo un rapporto di amicizia con te, più diventiamo amici. Non è che se stiamo assieme perdiamo qualcosa. Ebbene, questa idea la troviamo, io almeno l'ho trovata per primo in senso temporale, espressa da Dante nel 14° canto del Purgatorio, eccetera. E allora negli ultimi minuti la domanda diventa, che fare? Cosa bisogna fare? Si può sperare, è chiaro, altrimenti non ci sarebbe gusto nel fare analisi di questo tipo se poi uno dovesse dire alziamo le mani, non si può fare diversamente. Invece si può fare e sta già avvenendo. Il fatto è che non lo si vede perché nessuno ce le racconta queste cose. I mass media, zero, non ci raccontano. D'altra parte gli accademici, gli intellettuali, Appunto, perché quando, perché è chiaro, io capisco, quando le mappe cognitive vengono formate in un certo modo, per cambiarle ci vuole un'eternità. L'aveva già detto Keynes. Keynes diceva che la difficoltà è uscire dalle idee vecchie, non le difficoltà del nuovo. Per forza, perché se uno si forma in un certo modo, continua a perpetuare quel paradigma, che in questo caso è il paradigma dell'homo economicus, eccetera. Però i segnali di svolta ci sono. Ne indico tre fatti. Primo, voi sapete che gli orientamenti motivazionali di noi esseri umani sono di tre tipi. Cioè, ognuno di noi agisce o perché ha motivazioni estrinseche, o perché ha motivazioni intrinseche, o motivazioni trascendenti. Non ho detto trascendentali, è un'altra cosa quella. Trascendenti si chiamano in letteratura. E in generale, in ognuno di noi, le tre motivazioni ci sono. Cambia la proporzione. Tra di noi c'è chi ha più motivazioni intrinseche rispetto a quelle estrinseche, e via discorrendo. Ora, qual è il punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione? Che l'assetto istituzionale, sto parlando di istituzioni economiche e finanziarie, non quelle, diciamo, politiche, giuridiche, quelle è un altro discorso, ma le nostre istituzioni economiche sono tutte, l'ho detto tre volte, modellate sull'assunto di motivazioni estrinseche. Le motivazioni estrinseche sono quelle dell'homo economicus. Ecco perché si chiamano estrinseche. Io faccio qualcosa per il guadagno che ottengo, il vantaggio che ottengo. E ora, se andate a vedere le regole del mercato del lavoro, il sistema bancario, il codice di commercio, la parte commerciale del codice civile e via discorrendo, se voi le mettete queste norme di legge in controluce, in filigrana, voi vedete che sono tutte pensate dal legislatore a partire dall'assunto antropologico che tutti, o la stragrande maggioranza, abbia motivazioni estrinseche. Ora, questo è falso, perché la più evidente evidenza empirica, la più recente evidenza empirica, mostra che in una società come ad esempio la nostra, i soggetti che hanno quasi esclusivamente motivazioni estrinseche non sono più del 40%. Abbiamo le prove di laboratorio, eccetera. Il che vuol dire che questo vi aiuta a capire quanto segue. Che la minoranza ha motivazioni estrinseche, però le norme che regolano la nostra convivenza sono tarate e calibrate su quel 40%, dopodiché il 60%, dopo un po', non ce la fa più, perché a quel punto uno si trova. Questo lo vedete nel luogo di lavoro. C'è della gente che dice: io voglio fare quel lavoro perché mi piace, perché ci creo una motivazione intrinseca. Addirittura alcuni hanno motivazioni estrinseche e motivazioni trascendenti, ad esempio quelle che applicano il principio dell'agape. Ecco, ma questi, anziché essere tutelati dall'assetto istituzionale, sono penalizzati. Ecco perché non durano. Per cui cosa succede? Succede che, facciamo l'esempio, se uno è virtuoso, anziché ricevere un premio, riceve una stangata. Io non ho il tempo di ma voi lo sapete benissimo, cominciare dall'informazione. Se io uccido lui per una settimana tutte le pagine di giornali, se io invece salvo la vita, quando va bene mi dedico un trafiletto. Questo è un esempio banale per significare che... Ecco allora quello che occorre fare. Dobbiamo cambiare l'assetto istituzionale. Ma io non ho nulla contro coloro i quali hanno motivazioni estrinseche. Io li rispetto, perché bisogna imparare a rispettare. Però devo esigere che le norme che riguardano l'interazione socio-economica, non privilegino quelli e non quegli altri. Se io adesso avessi tempo farei subito dei riferimenti concreti, ma penso che siano chiari, eccetera. Il principio è che dobbiamo imparare a rispettare i sistemi motivazionali delle persone. Perché ci sono persone che hanno in prevalenza motivazioni intrinseche. Sapesse voi quanta gente viene da me in ufficio all'università, anche dirigenti di banca, che mi dicono: professore, io non ce la faccio più. Dico: perché? Perché il mio capo mi ha detto che io devo vendere quei prodotti finanziari, io so che sono carta straccia, ma lui dice che devo dire le bugie, per, scusate il termine, per fregare il povero cliente che è in... E io non ce la faccio più andare avanti, perché ho una coscienza e d'altra parte ho la famiglia, per campare ho bisogno di lavorare. Voi capite che questa è una forma veramente allucinante. Come si fa a parlare di principio di libertà se non si rispetta la libertà delle persone? Una seconda pista d'azione è quella di rendere pluralistico il mercato. Perché badate che l'economia di mercato è stata una grande invenzione. Ma l'economia di mercato non è solo quella capitalistica. L'economia capitalistica di mercato è una particolare versione dell'economia di mercato che è cominciata, l'ho detto all'inizio, alla fine del Settecento. Ma il mercato c'era prima, perché l'economia di mercato l'abbiamo inventata noi italiani, non noi, i toscani. Firenze è stata la culla ed è cominciata nel 1300, ma non era capitalistica, era un'economia, come ha ricordato il nostro amico, economia civile di mercato. Allora, cosa vuol dire pluralizzare il mercato? Vuol dire che dobbiamo consentire a tipi diversi di impresa di operare nel mercato fianco a fianco, senza vantaggi particolari ma senza discriminazioni. Allora, noi sappiamo cos'è l'impresa capitalistica, sappiamo cos'è l'impresa cooperativa e voi ne sapete qualcosa qua a Modena, cioè non solo Modena, in particolare l'Emilia Romagna, ma anche pensate alla Toscana, al Trentino, eccetera. Dico, l'Italia è il paese che ha il più forte movimento cooperativo a livello mondiale. Però voi sapete che l'impresa cooperativa continua a essere discriminata. Io prevengo un'obiezione che qualcuno mi fa. Ah beh, ma come? Se c'è la legge Basevi, di tanti anni fa, che detassa, ecco, la solita obiezione, che posso, scusate il termine, chi fa questa obiezione è un imbecille. Imbecille nel senso tecnico del termine, perché non sa come stanno sono le cose. Perché le tasse si devono pagare solo sui profitti che uno incamera. Ma se io i profitti le reinvesto, non devo pagarci lì le tasse. E infatti anche le imprese capitalistiche che reinvestono i profitti e non li esportano nei paradisi, non ci pagano le tasse. Allora, quello che voglio dire è che oltre all'impresa cooperativa, ormai anche in Italia sono nate, stanno sempre più nascendo, soprattutto in America, le imprese sociali. L'impresa sociale non è cooperativa, però ha come la cooperativa il fine non lucrativo. Noi dobbiamo consentire che nel mercato possano fiorire e operare tipi diversi di impresa. Perché? Perché allora c'è tra di noi chi dice: io ho motivazioni trascendenti, io non voglio lavorare in un'impresa capitalistica. E perché lo devo obbligare? Perché io devo obbligare te, che devi lavorare perché bisogna mangiare, a operare in un'impresa il cui, diciamo, obiettivo non è conforme alla tua, al tuo sistema motivazionale. Cioè, rispettare la libertà vuol dire anche questo, starei per dire soprattutto questo, non è solo la libertà di andare a votare ogni 4 anni, ed è già stata una grande conquista. Noi dobbiamo arrivare anche ad un'autentica libertà, o se volete, democrazia economica. E questa è una linea che si sta affermando. Negli Stati Uniti, ad esempio in Inghilterra, sono molto avanti su questa linea. Hanno creato tipologie diverse di imprese, ad esempio le B Corporation, le hanno chiamate. B significa beneficial. Sono delle corporation che hanno come obiettivo non di redistribuire il profitto tra gli azionisti, ma di utilizzare l'attività di impresa per fini, noi diremmo, di solidarietà o di filantropia allargata e così via. Ecco, allora dobbiamo chiedere e ottenere la pluralizzazione delle forme di impresa e smetterla di dire che imprenditore è solo quello che opera per il lucro. Ma chi l'ha detto? Vedete, per aver ragionato così, pensate alla famiglia, ma la famiglia è la prima impresa, sapete? Però nessuno considererebbe la famiglia, e il risultato è che la famiglia italiana non ha tutti quei benefici, quelle provvidenze che hanno ad esempio le famiglie francesi, tedesche, inglesi e così via, dove la famiglia è considerata la prima impresa. Ma perché il capitale sociale, chi lo produce? Il capitale umano, chi lo produce? La generatività. Guai a dire, la famiglia è solo luogo di consumo, in Italia si dice. L'Istat, nostro Istat, ha ancora queste regole. E ci vorrebbe tanto a un governo fare un decretino di un articolo per dire all'Istat cambia i sistemi, come fanno altrove. È stato valutato recentemente che la produzione intrafamiliare ha un trasferita su un ipotetico mercato, avrebbe un valore pari a 570 miliardi all'anno, cioè il 25% del PIL. Cioè le famiglie italiane concorrono col 25%, eppure ricevono dalla spesa sociale il 4%. Questi sono dati ufficiali. Okay? Basterebbe questo. All'estero invece non è così, eccetera. Infine, la terza pista è quella di, come dire, rimettere in gioco quella parola chiave che fino alla fine del Settecento esisteva e che poi è stata cancellata, e cioè fraternità. Cosa c'era scritto nella bandiera della Rivoluzione francese? Liberté, égalité, fraternité. Dopo la Rivoluzione francese sono rimaste le parole liberté, égalité, cioè libertà ed eguaglianza, ed è stata cancellata ad opera del decreto di Saint-Just, diventato ministro degli interni della Francia post-rivoluzionaria, per decreto dice d'ora in poi non si usa più la parola fraternité. E capite perché? Perché la parola fraternità non fa rima con l'amore come filia e con l'amore come agape. È chiaro, perché la fraternità postula il mutuo riconoscimento. Ecco allora, se noi oggi vogliamo contribuire ad invertire la situazione, dobbiamo rimettere in campo, in questo caso a cominciare dal campo culturale, la categoria di fraternità, che è stata sostituita a partire dalla Rivoluzione francese con il termine che sembra uguale, ma è diverso, solidarietà. Ma non è la stessa cosa. Perché la solidarietà può essere benissimo come è la filantropia anonima, invece la fraternità non può essere anonima. Voi provate a pensare come avvengono le cose nell'ambito dei cosiddetti servizi sociali. Se voi togliete la parola fraternità o il riferimento alla categoria di fraternità, voi potete anche erogare dei benefici, dei servizi, eccetera. Ma chi li riceve non è mica contento, perché si considera, viene considerato oggetto e non soggetto di una relazione. Ecco allora la terza pista lungo la quale ci si sta già muovendo. Chi opera nel cosiddetto terzo settore, pensate cooperative sociali, fondazioni, associazioni di promozione sociale, volontariato, queste cose le capisce al volo. Cioè il volontario non è solo uno che porta il bicchiere d'acqua all'assetato, ma glielo porta l'acqua, ma con un sorriso o entrando in relazione, perché noi sappiamo che oggi la forma più devastante della povertà è la solitudine, anzi la solitarietà, la solitarietà. E allora quando io vedo che uno è nel bisogno, non posso sempre, perché a me personalmente non ha mai, come dire, tanto piaciuta la filantropia, perché la filantropia è anonima. Se io sono ricco, metto le mani in tasca e do un milione per questo e quell'altro, ma chi lo riceve non è così contento come sarebbe se io quelle stesse risorse le mettessi in un contesto in cui tra me e il portatore di bisogno si stabilisce una relazione, perché io ho bisogno di lui e lui deve sentire che io, cioè lui ha bisogno di me, ma lui deve capire che anch'io ho bisogno di lui. Quando si parla di cura, cioè, penso che in questi giorni sia venuta la professoressa Pulcini a parlare dell'amore come cura, e lei è da tempo che studia esattamente questo. C'è un modo di offendere la dignità dell'altro anche semplicemente dando o buttando, come si fa ai cani. Ai cani questo non dà fastidio. Se un cane è affamato e gli buttate un pezzo di pane, lui è contento lo stesso. Ma un essere umano non è così. Chi ha fatto certe esperienze di particolare bisogno sa ciò. Ecco allora, concludendo, perché ho finito il mio tempo, ritengo che ci siano oggi i presupposti per un recupero di quella dimensione e di, quindi della parola amore dentro il discorso economico. Ma non perché lo dica io, perché la gente si sta stufando. La gente capisce che non possiamo ridurre, perché c'è di mezzo il problema della democrazia. La politica deve tornare a diventare la politica con la P maiuscola, cioè indicare i fini. C'è un problema di libertà, c'è un problema di giustizia e soprattutto c'è un problema di felicità, a cui io non ho mai visto nessuno che mi abbia detto io non voglio essere felice. Ho trovato persone che mi hanno detto io ho una, mi piace anche una vita sobria, l'utilità non è che mi interessi più di tanto, ma non si troverà mai nessuno che vuole rinunciare alla felicità. E allora, poiché le condizioni storiche oggi ce lo consentono, perché la soglia dei bisogni fondamentali è stata già raggiunta, addirittura superata, penso che siamo prossimi al momento in cui possa avvenire questo cambiamento, come peraltro era esistito prima della fine del 1700. Ecco perché, come ho detto in apertura, ho molto apprezzato che l'edizione di quest'anno del Festival Filosofia di Modena abbia messo a tema una parola così importante e così intrigante come quella di amore. Grazie molto.